Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto!
E questo è il testo che vogliamo prendere, al Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, parleremo un po' di questo testo quando Gesù ci incoraggiava di rimanere, di dimorare in Lui, perché se noi dimoriamo in Lui sicuro non possiamo sbagliare. Se noi vogliamo iniziare a dimorare su altro, su altre situazioni, sicuramente sbagliamo. Ecco, noi vogliamo continuare sulla scia dello Spirito Santo. Quanti di voi vi sente benedetto di questo messaggio che queste settimane stiamo parlando dello Spirito Santo? Okay. Stiamo vedendo un lato dello Spirito Santo che magari difficilmente lo notiamo, difficilmente lo sentiamo, difficilmente lo riusciamo ad apprezzare, però è importante prendere, ecco, questi insegnamenti che abbiamo preso questo mese per veramente approfondire su quello che è il ruolo, quelle che sono l'evidenza, quello che è un po' la persona dello Spirito Santo. È importante per noi lo Spirito Santo. In questa sera voglio parlarvi dello Spirito Santo che ci aiuta a trasformare, che ci trasforma dall'interno verso l'esterno. Sapete che tante persone vogliono cambiare, poche persone in effetti veramente vogliono cambiare. C'è un detto che si dice che in merito al cambiamento il 20% di attuare un qualsiasi cambiamento consiste nel sapere il come, il 20%. Quando vogliamo portare un cambiamento, consiste nel sapere il come cambiare. E l'altro 80% consiste nel sapere il perché del cambiamento. Quando si vuole cambiare, non è soltanto il chiedersi il come, ma il perché. Perché abbiamo bisogno di cambiare? Perché abbiamo bisogno di andare in una certa direzione? Il perché delle determinate cose devono avvenire nella nostra vita. E fin quando noi non riusciamo a capire il perché abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il nostro modo di pensare, il nostro cuore, il nostro atteggiamento, il nostro modo di vedere le cose, fin quando noi non riusciamo noi a vedere il perché, ok? Noi non riusciamo mai ad attuare il vero, trasformazione di cui noi cerchiamo. Quando si parla di cambiare, noi pretendiamo che tutto attorno a noi deve cambiare. Non è vero? Amen. Però raramente noi ci soffermiamo, ci fermiamo e ci chiediamo: ma cos'è che veramente deve cambiare? Le circostanze attorno a me o forse magari sono proprio io che devo cambiare? Noi aspettiamo gli eventi che cambiano attorno a noi. Noi aspettiamo sempre, rimandiamo, va bene quando si può fare questa cosa, magari lo facciamo, ora non è il momento. Magari aspettiamo se quando prendi il posto fisso, che il posto fisso non bisogna mai lasciare, ok? Quando prendi il posto fisso, ok, allora posso affrontare questo tipo di situazione. Quando si sistema quest'altro lato, quando mi sistema questa situazione, magari finanziaria nella mia vita, magari posso iniziare ad essere generoso, pastore. Prometto che se vinco questa causa, mi danno quei soldi, voglio dare pure una cosarella a Chiesa. Come se Dio poi ha bisogno delle nostre elemosine, ha bisogno di avere in qualche modo una mancia. In merito al dare, ragazzi, qualcosa di importante, faccio una parentesi, ok? In merito al donare, non è che Dio ha bisogno dei nostri soldi, ok? Ma noi che abbiamo bisogno della benedizione di Dio nella nostra vita. Fin dall'inizio Dio ci insegna, ok? Quando noi lo onoriamo, ok? Con anche il donare, quando noi lo onoriamo ringraziandolo, ok? Che non è a che vedere con una cifra, è a che vedere con un cuore. Quando c'è un cuore generoso, quando noi siamo generosi, e la generosità non è misurabile su una quantità determinata, la generosità è misurata anche con pochi spiccioli se è solo quello che abbiamo, ma noi vogliamo avere un cuore generoso verso Dio, perché se noi siamo generosi verso Dio, indovinate un po', Dio è generoso con noi, amen? Allora noi vogliamo essere generosi, noi vogliamo che Dio entra anche cambiare anche tutto ciò che c'è attorno a noi. Abbiamo bisogno di cambiamento, ma la prima cosa di cui abbiamo bisogno di cambiare siamo proprio noi stessi. È proprio noi, il nostro modo di pensare, i nostri desideri egoistici, ok? I nostri desideri inutili, banali, il nostro atteggiamento, la nostra capacità, perché è veramente una capacità di vedere il male ovunque. Ci sono persone che riescono a vedere il male ovunque, negatività in ogni situazione. Hai visto un poco, marato caffè, marato giusto una goccia caffè, chi lo c'ha tenuto con me? Qualsiasi cosa, troviamo un pretesto di vedere una negatività. Hai visto chi ha scritto con Facebook? Ci aveva sicuramente con noi. Scriviamo pure noi una cosa. Perché? Perché noi vogliamo vedere sempre il male in ogni situazione, perché in realtà, ragazzi, il problema non sta lì fuori, il problema sta qui dentro. Il problema è che noi, c'è qualche problema all'interno nostro, c'è qualche problema che noi dobbiamo permettere, e questo è il tema di stasera, allo Spirito Santo di cambiarci dall'interno. Perché spesso e volentieri noi vogliamo portare giusto qualche modifica all'esterno, pensando di ingannare le persone attorno a noi, ma soprattutto ingannando noi stessi. Perché pensando se porto questa modifica, se inizio a parlare in questo modo, se inizio a fare questa cosa in questo modo, ok? Magari le persone possono pensare che io sono diverso, uno di loro e quant'altro. Ragazzi, l'unica cosa che ha la potenza, il potere di cambiare noi all'interno è lo Spirito Santo, è Dio ovviamente nella persona dello Spirito Santo che entra nella nostra vita e può cambiare ogni situazione, amen? Leggiamo insieme Giovanni 15, dal versetto 4, se non avete la Bibbia potete leggere sui schermi qui, sui lati. C'è scritto così, dal versetto 4, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo glorificate il Padre mio, che portate molto frutto. Così sarete miei discepoli. O nella versione originale porta così, c'è la dimostrazione, l'evidenza che siete miei discepoli. Quando? Quando portiamo molto frutto. Dunque noi vediamo, non abbiamo il tempo di andare verso per verso, parola per parola, però voglio giusto estrapolare dei punti, dei concetti che in qualche modo può aiutare a facilitare il vero cambiamento nella nostra vita. Io penso che ognuno di noi ha bisogno in un certo punto della nostra vita, in certa area della nostra vita, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo viene e ci cambia, chi ci aiuta affinché noi possiamo avere quei frutti, dopo lo vediamo, dello Spirito, tanto acclamati, dove può portare quel vero cambiamento alla nostra vita. Ma Gesù esordisce questo passo, queste parole, dimorate in me e io dimorerò in voi. Però mi piace questo passo, perché c'è una reciprocità. Se noi dimoriamo in Lui, indovinate un po', Lui dimora in noi. Se noi andiamo verso di Lui, ok? Noi vediamo che Lui viene verso di noi. Questo stare uniti, questo stare insieme è reciproco, è un desiderio reciproco. Tante persone nella propria vita pensano che vivono una vita da soli, pensano di vivere una vita dove non c'è nessuno. Spesso sentiamo queste parole, spesso siamo noi protagonisti a dire queste parole, dire ma non c'è nessuno che mi aiuta, non c'è nessuno per me, non c'è nessuno dove posso andare a parlare, esporre, piangere, ridere, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. E Gesù ci sta dicendo: dimorate in me ed io dimorerò in voi. Io sarò con te. Questa è una promessa fenomenale nella nostra vita, non è vero? La consapevolezza che Gesù sta con noi in ogni momento. La consapevolezza, ok? Il fatto, il dato, certo, non è una supposizione, non è un augurio, non è un qualcosa che magari speriamo che mi va bene, speriamo che Dio con noi, speriamo. Dio dice: se voi dimorate in me, io dimorerò in voi. Amen? Non è meraviglioso questo? Non è un qualcosa che è troppo lontano per noi, ma spesso il nostro atteggiamento sembra proprio così, come se Dio è troppo lontano per noi, come se Dio non è per noi, è per qualcun altro, è come se noi non siamo degni, è come se noi non meritiamo, è come se per noi non è questo il messaggio per noi, ma Dio sta dicendo: dimorate in me, rimanete in me, perché io voglio dimorare in voi. E questo è fondamentale, avere questa relazione con Dio, che sia una relazione forte, che sia una relazione, diciamo, intima, perché questo è il tipo di relazione che Dio vuole con noi. Stamattina lo stavo raccontando, stamattina per strada, mentre stavamo venendo in chiesa, la mattina, come voi sapete, facciamo l'incontro in lingua inglese. Ringraziando Dio, Dio sta benedicendo, e noi stiamo venendo in chiesa, mentre stiamo venendo in chiesa per le parti della metropoli di Caserta, qualche paesino vicino a me, sapete ci sono tante chiesette piccoline, e voi sapete c'è questa abitudine, questo costume, le persone qui in Italia, nel meridione soprattutto, ma penso, non lo so se tutta Italia, però quando la persona passa davanti a una chiesa, cosa si fa? Si fa il segno della... Ok, dunque o che sei a piedi, o che sei in bicicletta, o che sei nella macchina, ok, tu vedi sempre le persone quando passano davanti alla chiesa come un segno di rispetto. Vidi questa scena stamattina che mi fece da una parte sorridere, dall'altra parte mi fece molto riflettere. C'era questa persona anziana che stava su una bicicletta e passava davanti alla chiesa, questa piccola chiesetta, in questa strada, ok, nelle zone di Sala, si ristringe molto la carreggiata, dunque non è molto agibile. Questa persona anziana, pur di fare il segno della croce, si stava buttando sotto la macchina, ok? Dunque tu vedi, io davanti a me avevo questa scena, questa persona anziana, ok, che già arrancava sulla bicicletta, mentre arrancava sulla bicicletta, quell'altra mano stava cercando di fare... E le vedeva che un altro poco stava andando sotto la macchina. Io pensavo a me, fino poco, pur di fare la croce, stava andando a finire proprio al Camposanto, un po' più avanti lì, insomma, pur, ok, di mantenere quella tradizione, quella religione, pensando che proprio quella religione, quella tradizione l'avrebbe salvato, ma proprio quella religione lo stava ammazzando. E noi delle volte, ok, agiamo nello stesso modo. Ci dimentichiamo che il senso di tutto ciò, il senso di questo, non è soltanto una religione, non è soltanto un'usanza, una tradizione, una cosa che si fa perché si fa, per rispetto. No, Gesù ha fatto tutto quello che ha fatto, è venuto sulla croce per mostrare una relazione. Lui vuole dimorare nella nostra vita. Lui non è un qualcosa che viene raffigurato in un edificio nascosto da qualche parte. Lui vuole vivere nella tua vita, nella mia vita, e farne una relazione. Però per fare questa relazione noi dobbiamo dimorare. C'è una pratica che si usa nell'agricoltura, con le piante, è quello che, non so quanti di voi conoscete, quando si innesta una pianta, quando si innesta, sai, tu prendi un ramo di un'altra pianta o danneggiato qualcosa, o vuoi innestare, ok, prendendo un tronco bello robusto di un'altra pianta, prendi un altro che magari è un po' più deboluccio e lo vai a innestare. Quando si va a innestare una pianta, ok, cosa accade? Che quel corpo estraneo diventa uno con il tronco e cresce questa nuova pianta con dei nuovi frutti. Dunque, due entità separate che diventano uno, ma l'uno vive nell'altro. Voglio mostrarvi una foto per mostrarvi di cosa sto parlando. Ecco qua, e questo è un innesto. Questo apparteneva prima magari a un'altra pianta e noi vediamo che viene collocato a un altro tronco e questo viene avvolto così attorno a questa pianta e diventa uno, un solo pezzo. Io credo questo per noi ci devo dare un'immagine davanti a noi, ok? Giusta immagine di quello che Gesù diceva: dimorate in me, io dimoro in voi. Quello essere innestato, quella cosa di essere l'un dentro l'altro. Questo è il desiderio che Dio vuole e noi vogliamo vivere in Lui questo tipo di vita. Amen? A essere innestato in Lui, perché se noi siamo innestati in Lui, se noi stiamo lì dentro, in questo tronco, davanti a Lui, se noi stiamo lì, ok, tutto ciò che prima non apparteneva con quello precedente, non c'è più, però fa niente, quello che non c'è precedente, ok, se è separato, noi da noi, come Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla, ci dimostra che senza la parte inferiore, il tronco, diciamo, dove passa la vita, dove passa la linfa, dove passa tutti i nutrienti, noi non possiamo portare frutto. Ma noi portiamo frutto quando siamo collegati a Dio. E dunque noi possiamo avere un cambiamento nella nostra vita quando dimoriamo in Cristo Gesù. Amen? Ci siete? Dunque un innesto deve avvenire. Tu non sei più una tua identità autonoma, non sei più una tua identità indipendente, ma sei identificato in Cristo. Quando l'apostolo Paolo a Galati diceva: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, raffigura proprio questa fotografia che vi ho fatto vedere prima, che dice: non sono più io che vivo, io non vivo io di mio, ma io vivo in Cristo. E quella parola in me, in Cristo, assume tutta un'altra forza, assume tutta un'altra potenza, assume tutta un'altra significato quando noi dimoriamo in Lui. Gesù in questo passo, perché senza di me non potete fare nulla. Noi non possiamo pensare di vivere una vita da solista, non possiamo pensare di vivere una vita come protagonista assoluti. Io faccio l'attore principale, io faccio il regista, io faccio il produttore, io faccio tutto, ok? Messi e Messi, perché? Perché c'è anche una squadra attorno a lui che gli permette di fare tutti quei gol. È la stessa cosa nella nostra vita. Se noi vogliamo fare qualcosa di significativo nella nostra vita, dobbiamo essere attaccati a Gesù. Lo dico un'altra volta. Se noi vogliamo fare qualcosa di significativo nella nostra vita, dobbiamo essere attaccati a Gesù. In che modo, amen? In che modo siamo attaccati a Gesù? In che modo siamo attaccati a Gesù? Come ce ne accorgiamo che siamo attaccati a Gesù? Noi ci rendiamo conto che siamo attaccati a Gesù, adesso lo vedremo, guardando e osservando quello che sono i frutti dello Spirito nella nostra vita. Quello che noi produciamo. Quando tu vedi, passa davanti un albero e tu guardi l'albero, dici: oh, com'è bello questo albero di arancia. Perché dice così? Perché tu vedi il frutto dell'arancio che cresce e tu osservi e dici: oh, che bello questo albero di arancia. Non è che tu vedi, e poi lo leggiamo, qualsiasi altro frutto. È il frutto che ne è l'evidenza. Quando noi siamo attaccati a Gesù, quando noi seguiamo Cristo, il frutto che noi produciamo è un frutto che si distingue, ok? Che sappiamo che viene da Cristo, ok? Perché quel tipo di frutto si può soltanto distinguere se noi siamo attaccati a Cristo. Dunque il cambiamento deve avvenire dall'interno. Deve avvenire dall'interno. Non è il tuo aspetto esteriore che cambierà la tua inclinazione interiore. Noi non possiamo pensare soltanto di cambiare quello che le persone vedono, osservano, perché pensiamo ce lo siamo riusciti, va bene così. Gesù ha detto in Matteo capitolo 7, guardatevi dai falsi profeti, guardatevi da quelli che predicano pseudo-vangeli, guardate a quelli che si dichiarano di essere questi, quell'altro e quest'altro ancora. Guardatevi, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dunque hanno l'aspetto esteriore di una pecora, ok? Ma in realtà sono dei lupi rapaci. C'è un detto che si dice che il lupo perde il suo pelo, ma non... Ok, vedi, le donne hanno detto il vizio, ok? Il vizio. No, cosa ci insegna questa cosa, ok? Perché noi, se c'è qualcosa che bisogna cambiare, deve cambiare dall'interno. Non è un qualcosa che noi possiamo pensare, ci mettiamo questo nostro bello vestitino, ci prepariamo per la domenica, ma la domenica, quello che facciamo, quello che mostriamo qui, non deve essere altro che il risultato di una settimana che siamo davanti a Dio in comunione, che siamo in pace con le persone, che c'è la grazia di Dio nella nostra vita. Noi non abbiamo bisogno di venire in chiesa per mostrarci santi. Io vi vedo tutti quanti quando scendete nel parcheggio, siete tutti così belli, tutti. Quando scendete, ok? Però magari 500 metri più avanti avete appena mandato a quel paese qualcuno che ti ha attraversato davanti la macchina. Ok? Non è quello il cambiamento che vogliamo. Tra di noi non è che mi fa, come si dice a Bolzano, i bellil tra di noi. Non è quello che porta il cambiamento. Non è quello che porta un vero, diciamo, metamorfosi nella nostra vita. Non è questo che cambia. Non è cambiando giusto qualche cosina nella nostra vita, ok, ci permetto. Quello che porta il vero cambiamento nella nostra vita è lo Spirito Santo e Cristo Gesù nella nostra vita. Più lo permettiamo, più apriamo il nostro cuore, più apriamo la nostra vita a Lui, più noi vediamo questa trasformazione che accade un po' alla volta. Un albero malato influisce sui frutti che produce, allo stesso modo un albero sano influisce sui suoi frutti. Se noi vediamo la nostra vita e vediamo che ci sono dei frutti, delle conseguenze, le cose che noi facciamo, che sappiamo che non vanno bene, significa che l'albero è malato. No, delle volte noi diciamo, vabbè, ma è stata una scivolata, pastore, sai... È stata una parentesi, è stato un qualcosa così, non è da me. Ragazzi, non è questo. Se noi vediamo che nella nostra vita c'è qualcosa che non va, dobbiamo arrivare alla radice, dobbiamo intervenire sull'albero, ok? Non cercando di attaccare dei limoni su un albero di arance. Che significa questo? Significa che magari vogliamo mostrare dei frutti che non appartiene a quell'albero. E tante persone vogliono fare proprio questo, legare i limoni su una pianta di arance. Lo legano così. Però sappiamo che non può durare, sappiamo che quel limone, dopo qualche giorno, ok, cade, perché non appartiene a quell'albero. Dunque, è l'albero il problema. È l'albero il problema. È l'albero che noi abbiamo bisogno di intervenire, ok? E far sì che sia sano davanti a Dio. Voglio mostrarvi questo in Galati capitolo 5. Ok, sto parlando, è un bellissimo capitolo, potete leggerlo tutto, non abbiamo tempo di leggerlo tutto, però sto dicendo queste cose che dobbiamo capire queste dinamiche nella nostra vita, che tutti quanti noi... in una misura o in un'altra, ok? Riusciamo, diciamo, troviamo difficoltà. Ed è buono comprendere il principio, è buono comprendere, ok, cosa ci insegna la Bibbia. È buono entrare più in profondità, in modo tale che noi possiamo crescere, ok? Penso che se siamo qui vogliamo crescere, non è vero? Vogliamo crescere, ok? Vogliamo far sì che noi ci addentriamo sempre di più. Ok, in Galati capitolo 5, versetto 19, l'apostolo San Paolo scrive a questa chiesa, mentre lui scrive a questa chiesa, lui sta spiegando questo principio importante. Tutti sanno che quali sono i risultati se si seguono gli istinti carnali. Sto leggendo da una versione che si chiama la PEV, Parole Vita. La Bibbia è una versione più moderna, molto carnale, che possiamo comprendere un po' queste parole. Tutti sanno quelli che sono i risultati. Se si seguono gli istinti carnali, relazioni sessuali illecite, immoralità, vita viziosa, idolatria, spiritismo, cioè l'incoraggiare l'attività del diavolo, odio e discordie, gelosia, ira, liti, convinzione che nessuno è nel giusto al di fuori di quelle che ti appartengono al proprio gruppo, ed ancora invidia, ubriachezza, orgie e altre cose del genere. Vi ripeto di nuovo ciò che ho detto prima, quelli che fanno queste cose non faranno parte del regno di Dio. Questo è una diretta conseguenza di quello che è il desiderio, diciamo, distinto di quello che è un uomo. Perché, come vi ho detto, e voglio ripetere questa cosa, per default l'umanità, l'uomo, tenda ad allontanarsi da Dio. Per default, se noi non facciamo niente, ok? La nostra inclinazione è quella di allontanarci da Dio e seguire il nemico. Per default noi vogliamo correre nella direzione opposta da Dio, pensando di trovare delle soluzioni nelle cose che vi ho appena elencati, pensando che nelle cose che vi ho appena elencati troviamo un rifugio, troviamo una risposta, troviamo una distrazione, troviamo un qualcosa che ci sentiamo bene. Ma tutto ciò, ci dice l'apostolo Paolo, non ci porta nel regno di Dio, non appartiene al regno di Dio. Non è un qualcosa che, se noi lo osserviamo nella nostra vita e notiamo che ci sono queste diciamo tendenze nella nostra vita, sappiamo che non stiamo nella direzione giusta. Dunque ecco perché l'apostolo Paolo dice: guarda, se noi serviamo lo Spirito, se noi seguiamo lo Spirito, se noi ci avviciniamo a Dio, cerco di essere ancora più chiaro, se noi ci avviciniamo a Dio, quando noi più ci avviciniamo a Dio, più accade una trasformazione nella nostra vita. Ok? Dunque, cosa accade? Diciamo Dio da questa parte. L'inclinazione umana è quella di allontanarsi da Dio, perché di qua ci dice: vabbè, però se tu fai questo tu troverai soddisfazione, se tu fai questo troverai appagamento, se tu fai questo troverai una distrazione. Cosa accade? Mi sto allontanando da Dio. Però se io cambio direzione, se io decido di andare verso Dio e io accetto Cristo nella mia vita e, diciamo, il sigillo dello Spirito Santo avviene nella mia vita, che mi porta verso Dio, io più do spazio allo Spirito nella mia vita, più cerco Dio, io più mi sto avvicinando a Dio e più mi sto allontanando da quelle cose che vi ho appena elencati. Perché quando più mi avvicino a Dio, più sta avvenendo una trasformazione nella mia vita. Allora io voglio andare nella direzione di Dio. Quando noi andiamo nella direzione di Dio, l'apostolo Paolo parla del frutto dello Spirito. Frutto dello Spirito, leggiamolo insieme, Galati 5, versetto 22. Il frutto dello Spirito invece, sta nello stesso capitolo che vi ho detto prima, quei versi, invece è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è benevolenza, è bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, e contro queste cose non c'è legge, o in poche parole non è un qualcosa che possiamo imporci nella nostra vita di avere queste qualità. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Quando più mi avvicino a Dio, io più trovo l'amore nella mia vita. Quando più mi avvicino a Dio, io trovo di più la sua gioia, trovo di più la sua pace, trovo di più la sua pazienza, trovo di più la sua benevolenza. Questi sono i frutti dello Spirito. Tutto il resto è noia. Questo è quello che ci distingue tra quello che sono le altre persone. Non è altro tipo di manifestazione. Non sono altri tipi di pratiche, non sono altri tipi di, magari di cose strane, non è nulla di tutto ciò. Quello che ci distingue, il frutto, quello che noi dobbiamo produrre in una maniera produce, in una maniera organica, perché non è che l'albero sta lì e dice esce fuori limone, esce fuori limone. Noi facciamo così, però quella è un'altra predica. Non è che sta là, banane uscite fuori, no, esce fuori. Non è che sta là, io spero, ok. In una maniera organica accade. Se vi trovate, chiedete un albero. Ah, un albero, gli chiede, scusa, ma come fai a produrre queste mele? Vedete cosa ti risponde l'albero. Probabile che ti risponde, veramente non lo faccio manchi, sto qua, faccio la parte dell'albero, ok? E naturalmente in una maniera organica esce. È la stessa cosa nella nostra vita. Se qualcuno dice, pastore, ma come fai a tenere la pazienza che tieni? Io veramente non la tengo proprio. Però siccome sto cercando di avvicinarmi a Dio, quando più mi avvicino a Dio, senza che magari in qualche modo mi sforzo più di tanto, perché la cosa peggiore è che delle volte noi pensiamo, ok, che per forza di volontà noi riusciamo ad avere qualche diciamo attributo di questo. Dunque noi la mattina ci svegliamo, ok, frutto dello spirito, uno dei frutti è pazienza, allora voglio avere pazienza. Allora ci svegliamo, ci vestiamo, scendiamo per strada. Voglio pazienza, voglio pazienza, voglio pazienza, voglio pazienza. Uè, John, ciao, ma che vuoi? Voglio pazienza, voglio pazienza, voglio pazienza. Senza che ce ne siamo accorti, ok? Che fine ha fatto la pazienza che stai chiedendo? Ok? Dunque non è qualcosa che possiamo autoimporci. Non è la forza di volontà. È un qualcosa di spirituale. Mi seguite? È un qualcosa di spirituale. Io quando più mi avvicino a Dio, cosa significa avvicinarsi a Dio? Voglio leggere, però pastore non è che ci capisco tanto. Basta pochi versi. E prima che leggi, vi ho detto la settimana scorsa, chiedo allo Spirito Santo, parlami, fammi intendere questo che sto per leggere. E lui lo farà, lui ti illuminerà, lui ti farà. Allora io quando più mi addentro nella sua parola, vedi, più mi sto avvicinando. Quando più mi dedico alla preghiera, però pastore sai che io non ce la faccio a pregare mezz'ora, là. Non è che devi pregare mezz'ora, basta anche 5 minuti, basta anche mentre stai in macchina, mentre stai andando a lavoro. Signore benedici la mia giornata, Signore io voglio mettere la mia vita nelle tue mani, Signore dammi la capacità, dammi questi frutti, dammi il dono di amarti di più, dammi il dono di sentire la tua pace, la tua gioia, dammi Signore più pazienza, benevolezza nella mia vita. Questa preghiera che noi facciamo ci sta avvicinando a Dio e man mano siccome noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi, qualcosa sta accadendo nella nostra vita. Iniziamo a vedere quei frutti, iniziamo a vedere che magari anziché lanciare 3 piatti al nostro marito abbiamo lanciato solo uno. E siamo orgogliosi di noi stessi che di dire una fortunata ci ha lanciato solo 1 piatto. Ok? Ci rendiamo conto che qualcosa sta cambiando nella nostra vita. Prima magari non potevo nemmeno sentire nominare quella persona che mi ha fatto tanto male. Invece adesso qualcosa sta cambiando. Spero che quella persona possa trovare la gioia di Dio, la pace, anche lui la serenità. Qualcosa sta cambiando, ma deve cambiare dall'interno. E se noi più ci avviciniamo a Dio, più lo Spirito Santo viene, ok? E compie quell'opera nella nostra vita. E sapete, no? Quando ci sono delle cose nella nostra vita che noi eliminiamo, devono essere sostituite da qualcosa. Sai, quando noi chiediamo a Dio, Signore, togli da me questa mia vita immorale, togli da me l'idolatria, togli da me la gelosia, togli da me la discordia, l'ira, togli da me il parlare male. Quando noi chiediamo questa cosa, lo dobbiamo sostituire con qualcosa, lo dobbiamo sostituire con le cose di Dio. Perché se lo lasciamo, se diciamo soltanto Dio togli da me l'ira, ok? Senza chiedere a Dio, Dio dammi la pace, quell'ira non va via. Senza capire che Dio è l'unica persona che veramente può cambiare la nostra vita, ok? Noi rimaniamo in perpetuo, in una condizione ibrida così. Allora non vogliamo. L'Apostolo Paolo parla dello frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito ci cambia dall'interno verso l'esterno. Il frutto è l'evidenza inequivocabile dello Spirito. Lo voglio dire di nuovo. Tu puoi parlare tutte le lingue del mondo, come disse l'Apostolo Paolo, ma se non hai amore, non hai niente. Puoi avere tutti i doni del mondo, ma se non hai amore, non hai niente. Non è questa l'evidenza dello Spirito nella nostra vita. Il frutto sono queste cose che vi ho appena elencati. Ricapitolando, il frutto dello Spirito è amore. E spesso si dice, si parla, se avete notato, parla del frutto nel singolare, non frutti, parlo frutto. E si dice, si parla, si insegna, e condivido abbastanza, il concetto che il frutto dello Spirito in essenza è l'amore. E tutto, diciamo, la gioia, la pace, la pazienza, tutti questi altri sono un po', come si vuol dire, fa parte della famiglia, ecco, del frutto dell'amore. Ok? L'Apostolo Paolo che dice abbiamo bisogno dell'amore nella nostra vita, perché se abbiamo l'amore, ok, ha questa capacità di coprire una moltitudine di... Amen, alleluia. Dunque noi vogliamo cercare questo frutto. Come vi ho detto, avviene quando noi più cerchiamo Dio, ci avviciniamo a Dio, però io vorrei che non ci scoraggiamo. Però pastore, sai che ci sono alcune cose che hai detto che magari sono ancora, fa parte ancora della mia vita. Io non sono qui per condannarti, non sono qui per dire quanto sei sbagliato, ma io sono qui per indicarti verso Dio. Se insieme camminiamo nella direzione di Dio, man mano queste cose negative nella nostra vita si allontanano e noi iniziamo a sbocciare il frutto che noi vogliamo mostrare agli altri. Amen. Dunque voglio avviarmi verso la mia conclusione. Come possiamo facilitare lo Spirito Santo? Come possiamo dare questo spazio? Cosa bisogna fare? In una maniera, utilizzando sempre, diciamo, l'esempio della vita, delle piante e quant'altro, voglio darvi giusto qualche consiglio. La prima cosa, dobbiamo innaffiare la nostra vita spirituale. Dobbiamo alimentare. Ok? Dobbiamo cambiare la nostra mentalità, implementare abitudini sane nella nostra vita quotidiana. Impariamo a dire grazie, impariamo a pregare per le piccole cose, non soltanto per le grandi cose. Impariamo ad apprezzare le persone con tutti i propri difetti, perché lo sai una cosa? Anche tu hai un difettuccio. Ma come ti permette? Anche tu hai un difetto, non soltanto il vostro pastore ha difetti. E tutto il popolo dice? Non dicite mai a me, mo che dicite che il pastore ha difetto e dicite a me. Moglie, hai visto? Ok, quando mi vogliono bene. Ho detto hanno i difetti, tutti vogliono, amen! Ok. Dunque, noi tutti abbiamo difetti. Noi tutti abbiamo bisogno. Noi tutti dobbiamo alimentare, innaffiare, ok? La nostra vita spirituale dobbiamo fertilizzare, aggiungere sostanze nutritive, ok? Aggiungere sostanze, aggiungere persone che possono aggiungere pensieri positivi, pensieri stimolanti basandoti sulla parola di Dio, persone che riescono a costruirti, non a demolirti, perché le persone che demoliscono ce ne sono abbastanza. Noi vogliamo essere incoraggiati, circondiamoci, ok, da queste persone. Dunque innaffiare, fertilizzare e potare. Il principio della rendicontazione nella nostra vita. quando noi decidiamo che vogliamo rendere conto per la nostra vita, non soltanto che magari con il nostro moglie, il nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori, magari anche qualche persona che ha vicino, che è vicino alla parola di Dio, che possa parlare nella nostra vita, potare, eliminare la nostra vita delle cose che in qualche modo non appartengono a Dio, non appartengono al suo modo che ci avvicina a Dio, ecco. Prima, quando vi ho fatto l'esempio di quella persona anziana di fare la croce, ci tengo a specificare questa cosa. Non sto giudicando. Ognuno fa secondo quello che magari si sente di fare. Però vi ho fatto quell'esempio soltanto per noi, per renderci conto noi, che non è la religione che ti salva. Mo, o sia cattolica, o sia protestante, o sia evangelica, o sia qualsiasi altro nome o denominazione, non ti salverà. Non è che se tu vieni, frequenti qua, automaticamente sono tutto a posto. No. Non è che se tu frequenti di più o di meno, ti succede qualcosa se viene o non viene. Cercate di comprendere quello che sto cercando di esprimere. È la tua relazione con Dio, la tua personale, che io personalmente non è che posso fare molto per te, se non indicarti, se non incoraggiarti, se non mostrarti quello che ha funzionato per me, quello che ha funzionato per milioni e milioni di persone sul pianeta Terra, nel tempo e oggi, può funzionare anche per te. Però il passo lo devi fare tu. Non lo posso fare io per te. Non è un qualcosa che io posso fare per te. Allora, quando io dico ci sono delle aree nella nostra vita, delle persone nella nostra vita, che noi abbiamo bisogno di potare, tagliare. Sapete cosa significa potare? Sì, sapete, ok? Tagliare, eliminare, ok? Ma non è per il mio bene, ma è per il tuo bene. È per te, per crescere tu, non per me. A me non mi entra e non esce niente per me. Non è che dovete accontentare me o accontentare la religione o la chiesa o il movimento o la denominazione, no, è nella tua vita personale che noi prendiamo questo insegnamento. Gesù ha detto che ogni ramo che non porta frutto sarà scacciato via e sarà bruciato. Allora, se Gesù ci sta dando questi principi, lo dobbiamo applicare nella nostra vita. Se ci sono delle aree nella nostra vita, delle persone nella nostra vita, delle abitudini nella nostra vita, una forma mentis nella nostra vita che non sta portando frutto, qual è il frutto? Il frutto non sono gli euro, il denaro. Il frutto sono queste cose che ho appena elencato: l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, tutte cose che il denaro non può comprare. Se questo veramente sono i frutti che valgono la pena vivere, valgono la pena investire, perché io penso che ognuno di noi ha la necessità di sentirsi amati e di amare. Ognuno di noi ha la necessità di avere gioia nella nostra vita. Ognuno di noi vuole avere la pace nella nostra vita. Ognuno di noi vuole avere la pazienza, la benevolenza, tutte queste cose. Ognuno di noi lo vuole, ma Gesù sta dicendo: guarda che forse ci sono delle aree della tua vita dove tu hai bisogno di potare. E io non lo posso fare per te. Lo devi fare tu. Ti devi rendere conto tu che ci sono delle aree che non sta portando frutto. Ci sono le aree dove non va bene. Sapete, su questa cosa, facendo qualche ricerca, mi sono ritrovato su un sito di agricoltura. Non so come mi sono ritrovato lì. Mi sono ritrovato lì e stavo leggendo questo articolo della motivazione per cui bisogna potare. Voglio leggere perché io credo che possa tranquillamente essere applicato nella nostra vita spirituale. Questo non l'ha scritto un grande teologo, non l'ha scritto un grande, diciamo, studioso della Bibbia, ma l'ha scritto un giardiniere. Numero uno: i rami morti ostacolano la crescita di componenti sani. I rami morti ostacolano la crescita dei componenti sani. Perché? Perché occupano risorse in luoghi di cui non hanno bisogno. La linfa vitale di un albero, ok? lo va a detrarre da quello che è salutare, per cercare di recuperare, diciamo, quella parte dove è morto. Ecco perché è importante che noi podiamo, ed è assolutamente applicabile nella nostra vita. Quando noi ci portiamo i rami morti appresso, stiamo ostacolando la crescita nelle altre aree della nostra vita. Seconda motivazione, si pota perché è una forma di prevenzione e cura delle malattie della pianta. La potatura può rimuovere eventuali parti che presentano malattia, funghi e altro tipo di problemi di decomposizione, impedendo la diffusione dello stesso. Ecco perché è una prevenzione. Se c'è qualche radice di male che è entrato, se c'è qualche dubbio che è entrato nella nostra testa, se c'è qualcuno che ci ha detto ma che io a fare in la chiesa evangelica, che io a fare, noi lo facciamo, lo ospitiamo, ci pensiamo, e qualcuno ci dice la stessa cosa, ma che io a fare, perché non stai così bello così come stai, sono una bellezza. Allora noi intratteniamo questo pensiero, e questo pensiero cosa fa? Inizia a radicarsi nelle altre aree della nostra vita. Podiamo. Rendete conto che magari non possiamo potare delle persone proprio vicino alla nostra famiglia, anche se vorremmo magari tagliare qualche parente, qualche cosa che è dalla nostra vita. Ok? Però da una parte entra, dall'altra parte esce. Non influisce sulla mia vita. Io ho preso la mia decisione, voglio servire Cristo. Allora allontaniamo questi pensieri, questo parlare. Ok? Non ho tempo, però lo potete leggere voi, magari giusto per curiosità. C'è necessità di potare nella nostra vita. Potare, tagliare i rami che non portano frutto, in modo tale che gli altri rami che portano frutto possono portarne di più. Più buoni, più robusti, ok? E posso veramente... Io osservavo, quando ero molto più giovane, mio suocero nel nostro giardino di casa lo faceva spesso potare vari alberi, varie piante, eccetera, eccetera. Mi ricordo che una volta, era abbastanza giovane, mi ricordo una volta mi scocciava guardare lui potare, io poi pulire tutto ciò che lui faceva. Io ho detto, io ho proposto, facciamo una cosa, io poto e tu pulisci. Non ha funzionato questa mia proposta, però mi ricordo una volta che di mia spontanea volontà avevo deciso che c'era questa rose bush, cespuglio di rose vicino casa nostra, lo vedevo un po' così, ho detto, vabbè, mo ci provo a potare. Avete mai provato a potare? C'è qualcuno che sa potare? Avete mai fatto? Fammi vedere, c'è? Nessuno. Nessuno, se non morti, piante, possono pure morire piante in mezzo a noi. Ah, tranne uno, due, ok, qualcuno c'è. Ok, meno male, mi sto iniziando a preoccupare. Lino, tu devi avere sempre con le forbici in mano. Ah, i forbici per i capelli, un'altra cosa, ok. Allora, mi sono avventurato, mi sono messo vicino e a quella cosa lì, e inizio a tagliare il cespuglio. Taglia qua, Giovanni, taglia qua, taglia là. Diciamo, questo cespuglio che era così, ok, era praticamente diventato... Quando è venuto, è sceso mio socio, stava svenendo. Ma che hai combinato? Ovviamente non così, però si era presa male. Perché? Perché ovviamente io, non sapendo come fare, cosa ho fatto? Ho iniziato a togliere anche le cose che magari servono. Dobbiamo stare attenti però, perché il nemico delle volte viene e ci vuole far togliere dalla nostra vita le cose che in realtà servono. La disciplina, la costanza, la forza, le aree delle cose nella nostra vita che c'è bisogno. Però delle volte noi li trascuriamo, delle volte lo togliamo. Io non ho la costanza. Pastore, magari una volta al mese, massime due volte al mese posso venire in chiesa, mi dici tu quale vuoi e io vengo. Quasi quasi come se stesse facendo piacere a me. Come se stesse marcando un cartellino, poi a fine mese vediamo come è andato. La costanza, la forza, la perseveranza serve a te, non serve a me. serve a te finché tu possa portare frutto. Dunque, in conclusione, amici, abbiamo bisogno, fa sì che il frutto possa crescere nella nostra vita, di annaffiarlo, di fertilizzarlo e di podare, ok? Affinché possa crescere sano. Io non so voi, ma io ho bisogno nella mia vita sempre di più che i frutti dello Spirito possano manifestarsi nella mia vita. Amen. In conclusione Gesù ci dice: in questo glorificate il Padre mio che portiate molto frutto, così sarete miei testimoni. Gesù ha detto che noi non è che dobbiamo presentarci soltanto con un frutto, che voi portiate molto frutto, molto, in abbondanza, tanta gioia, tanta pace, tanto amore, tanta benevolenza, perché così le persone sanno che siete i miei discepoli. Non è altri modi, non è da quanti anni frequentiamo, cosa abbiamo frequentato, o cosa abbiamo letto, cosa leggiamo. Non è questo che ci distingue. Quello che ci distingue sono il frutto dello Spirito nella nostra vita. Io non so di voi, non so voi, ma quanto di noi abbiamo bisogno dell'amore nella nostra vita? Io ho bisogno. Quanti di noi abbiamo bisogno di gioia nella nostra vita? Quanti di noi abbiamo bisogno della pace nella nostra vita? Il mio braccio è sempre lì, non si muove a capo. Benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ok? Queste sono le cose di cui io voglio vedere sempre di più nella mia vita, e lo Spirito Santo, Lui possa riversare questo frutto nella nostra vita. Noi vogliamo portare frutto donando la nostra vita e vogliamo essere avvicinarci sempre di più. Voglio concludere in Galati, capitolo 5, versetto 16. Io dico, camminate per lo Spirito e non adempierete ai desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Io dico, camminate per lo Spirito. Amen? E noi vogliamo fare proprio questo, camminare dove? Vogliamo camminare nella direzione di Dio. Amen? Noi vogliamo andare verso di Lui, avvicinarci sempre di più a Lui. E quando noi più ci avviciniamo a Dio, Lui più splende verso di noi. Ok? Come io mi sto avvicinando a questo faro, quando più mi avvicino a questo faro, più mi illumina. E quando Lui più mi illumina, io più divento una luce per le altre persone che sto attorno a noi. E quando io più mi avvicino a Lui, più mi sta illuminando, io più sto vedendo dei difetti nella mia vita, più mi vedo delle aree nella mia vita dove ha bisogno di essere cambiato, bisogno di essere in qualche modo. Lo Spirito Santo può venire a assistermi in quelle aree. Ecco perché tante persone preferiscono l'oscurità. Perché? Perché non si vede niente. Si pensa che non si vede niente. Si pensa che è tutto scuro. Però Dio ci sta chiamando alla luce. Non per condannarci, non per accusarci, ma per renderci più simili a Lui. E noi vogliamo essere più simili a Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.